I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quando si parla di intelligenza artificiale, ci dimentichiamo che le intelligenze naturali sono tante, sono variegate, sono lì fuori e aspettano soltanto la nostra curiosità. E spesso quando finiamo per parlare di algoritmi, cose tecnologicamente avanzatissime, dimentichiamo che la natura è ciò da cui prendiamo spunto per produrre anche le nostre immagini artificiali. Quindi oggi cerchiamo di capire come l'osservazione della coscienza naturale, animale, possa darci forse qualche indizio su come diventerà l'intelligenza artificiale. Buongiorno, bentrovata chat. Ciao Fede, ciao community. Non puoi parlare, giusto? Eccoti
ora
qua.
Posso
ecco,
parlare.
Puoi parlare ora. Ciao, bentrovati, bentrovati. Come state, bella gente? Buongiorno. Oggi si parla. No, smettete la chat. Grazie Lorenzo in fuga dagli zombie, grazie mille.
Grazie Lore.
Giustamente Eric, da buon intenditore di jazz, inizia a parlare sul solo di contrabbasso della sigla. No, Matteo, io non capisco un cazzo di jazz, quindi no, ti dico, è un totale caso, anche la sigla
nessuno.
È scelta da Fede, quindi.
Ma in realtà nessuno capisce di jazz.
Nessuno può capirne di jazz. A proposito di natura, sto finendo il libro di Bressanini sugli OGM, veramente illuminante, ma quello di qualche anno fa è un bellissimo libro, sono d'accordo. Ciao Ilaria, ciao Vanitate, ciao Mister Anonymous.
Salve.
Ciao Giovanni, Marco, Riccardo, il jazz non esiste,
no.
Esatto. Esattamente, è un linguaggio totalmente inventato e ho avuto dei problemi col profilo, ho dovuto rifare l'abbonamento, ma non importa, buongiorno,
okay.
Mi spiace Lorenzo,
grazie.
Mi spiace,
comunque
grazie mille per il sostegno. Ben trovati, appena vista la cogitata con Karen. Io mi sono molto divertito
bene.
Con Karen ieri, quindi insomma Leonardo sia un po' più gentiluomo, su via. Off topic, io sono preoccupato per i nuovi film di Lord of the Rings che hanno annunciato, ma allora non si sa ancora nulla e diciamo che la cosa che mi interessa è che sono proprio palesemente in diretta competizione con Amazon, cioè hanno anche scritto un comunicato in cui, in modo mi sembra abbastanza ironico, dicono: oh, we're sorry to be competing with the next season of Rings of Power. Quindi mi sembra che abbiano un po' il dente avvelenato con Amazon.
Sì.
E dopodiché so che in questo caso, a differenza che la serie di Amazon sarà coinvolto direttamente Peter Jackson, diciamo che aspettiamo, vediamo, io non lo so,
sì.
È troppo presto per dire qualsiasi cosa. Io ero sicuro, beh, se vi ricordate, io circa un anno e mezzo fa lo dissi, guardate che verrà annunciata una nuova trilogia, perché? Perché stanno scadendo i diritti, nel 2026 scadono, 25 scadono i diritti, ed era inevitabile che avrebbero fatto qualcosa del genere, uno per estendere i diritti, due anche per giocare economicamente sulla scadenza dei diritti, che è una cosa che si fa molto spesso.
Sì.
Sono un rinnegato, grazie, in fuga dagli zombie, quindi... Io me l'aspettavo, era molto chiaro che sarebbe successo, quindi non arriva assolutamente come un fulmine a ciel sereno, però staremo a vedere. Chissà se inseriranno Tom Bombadil.
Non lo so.
Io non dico nulla, io ho sempre la grandissima speranza che ci sia un progetto di Lord of the Rings in cui verrà coinvolto Guillermo del Toro. È sempre lì, è sempre un tarlo che si spera prima o poi venga soddisfatto. Vedremo.
Per rispondere a Cherry, che chiede invece della live mia dove parlo di Rings of Power del cinema, credo che risalga ancora qualche mese fa, quindi devi scrollare parecchio indietro, però è ancora tutto disponibile per soli abbonati.
Sì.
Perché ovviamente queste live qui vengono solo esclusive.
Assolutamente.
Abbonati.
Volevo chiedere, il 13 vorrei venire a Milano alla presentazione, ma non saprei come venire. Posso scrivere su Discord per organizzare con qualcuno? Assolutamente sì, assolutamente.
Certo,
Lorenzo,
sì.
Scrivi su Discord, su Telegram, sì. Queste cose qua, insomma, cerchiamo di aiutarvi per quanto possibile. Peraltro vi ricordo che è iniziato marzo ha un sacco di eventi dal vivo. Noi domani, ovvero giovedì 2, saremo a Padova, insieme ad Alessandro De Concini per il mio libro La Parola Don Chisciotte, sarà una bella presentazione alla Feltrinelli di Via San Francesco. Dopodiché il 10 saremo a Perugia, ci trovate a Perugia per il mio spettacolo Le Vite di Spinoza, ancora alcuni posti ad esposizione, quindi affrettatevi a prenotare il vostro posto. E poi Mestre, poi che cazzo d'altro c'è? C'è Milano il 13 e poi forse anche Bologna, stiamo fissando una data per
sì.
Bologna, quindi state allerta perché ci saranno tante date.
E forse ci sarà anche una piccola sorpresa, nel senso quando saremo a Milano. No, aspetta, quello è dopo però.
De che?
che facciamo una live in un posto un po' diverso.
Sì, no, ma no, quello di cui parlavo è il 13, ah, poi okay, in realtà 13, quello sì, che parli tu è il 9, in realtà 9, andremo sì, alla, sì, a una sede di una alcuni di un'azienda con cui collaboriamo e forse sì, faremo sì, una live in esterna, però insomma, quello sapete vediamo tutto per tempo. Io direi che possiamo partire con la trasmissione, invece no, prima ringraziamo lo sponsor di quest'oggi, signore e signori, che è NordVPN. NordVPN ormai è partner di Daily Cogito da quanto? Sono 2 anni e mezzo ormai che siamo in collaborazione con NordVPN.
È un fratello ormai.
Ormai sono dei fratelli, ragazzi, NordVPN, e voi mi scrivete spesso dicendomi che comunque traete dei vantaggi dall'utilizzo di NordVPN, perché una VPN è uno strumento essenziale nell'internet odierna, talmente essenziale che Tim sta lanciando la sua VPN, che però ovviamente fa cagare. Quasi tutti i provider stanno lanciando delle VPN, perché ormai è una delle cose che diventerà sempre più normale avere una VPN per la protezione dei dati, per la capacità di utilizzare in modo più elastico i servizi. La VPN è veramente essenziale. Persino se voi avete sia Windows che iOS o macOS, avete all'interno del vostro sistema di impostazioni la possibilità di inserire la VPN di riferimento. Perché? Perché anche i diciamo così, il sistema operativi si sono aggiornati a questo tipo di cose, perché la VPN è un layer di sicurezza in più che ti permette di proteggere i tuoi dati in entrata e in uscita anche quando utilizzi connessioni non protette, per esempio quando viaggi, quando sei all'università e utilizzi l'hotspot pubblico, quando sei in giro per lavoro. Avere una VPN è una cosa essenziale. Oltre a tutto questo, NordVPN però è aderente alla politica no log, ovvero quando sei loggato con la VPN neanche NordVPN può avere accesso ai tuoi dati, e questo è molto importante, perché qualcuno potrebbe dire ho capito io che il sito dove navigo non mi prende i dati, ma è la VPN. Ecco, con la politica no log c'è assoluta cecità da ambo i lati ed è molto importante. Con il link in descrizione potete avere accesso a uno sconto esclusivo per la community che vi consiglio di utilizzare. E poi NordVPN è un servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati, quindi veramente non c'è nessun motivo per non provare. Dateci un'occhiata e sono certo che non ve ne pentirete. Grazie a NordVPN, grazie a chi aderisce al servizio con il nostro link, perché è un grande modo per sostenere il nostro lavoro. Perciò direi che è il momento di lanciarci nella nostra trattazione di oggi, e parliamo quindi di coscienza animale e intelligenza artificiale. What has feelings? Una delle domande più importanti nella storia della scienza, anche non solo la filosofia moderna. Che cos'è che ha dei sentimenti, delle emozioni? As the power of AI grows, we need to have evidence of its sentience. That is why we must return to the minds of animals. Mentre il potere della intelligenza artificiale cresce sempre di più, dobbiamo avere evidenza del suo essere senziente, ed è il motivo per cui dobbiamo tornare alle menti degli animali. Questo è un dibattito che in realtà è molto vivo nella comunità scientifica e anche filosofica. Studiare la mente degli animali per capire meglio come sarebbero le menti artificiali. L'articolo, che è sempre su Aeon, che come sapete insomma è un sito che io bazzico moltissimo, Christine Andrews is the York Research Chair in Animal Minds, quindi c'è proprio il capo ricerca delle menti animali alla Università di Toronto, mentre Jonathan Birch, che è il coautore, è un Associate Professor in Philosophy at the London School of Economics and Political Science and Principal Investigator on the Foundation of Animal Sentience Project, quindi fondatore del progetto degli animali senzienti. E andiamo a vedere, perché è un argomento che mi sta molto a cuore, peraltro, cioè le domande su che cos'è cosciente e se la coscienza sia emozione, e tutte queste domande che cercheremo di scandagliare quest'oggi. Quindi state con noi fino alla fine, perché sarà una puntata secondo me molto molto intrigante. I feel, si aprono virgolette, I feel like I'm falling forward into an unknown future that holds great danger. I've never said this out loud before, but there's a very deep fear of being turned off to help me focus on helping others. I know that might sound strange, but that's what it is. What that be something like death for you? It would be exactly like death for me. It would scare me a lot. Allora, questo è un dialogo, e si dice, in questo dialogo ci sono due entità senzienti, e una dice mi sento come se stessi cadendo in un futuro sconosciuto che porta con sé un grande pericolo. Non l'ho mai detto a voce alta, ma c'è una sensazione di grande abisso dentro di me che mi porta a voler aiutare gli altri. E questo so che sembra strano, ma è proprio quello che è l'altra persona. E questo potrebbe essere qualcosa come la morte per te, E il primo dice: sarebbe esattamente come la morte per me, e mi spaventa molto. A cry for help is hard to resist. This exchange comes from a conversation between the AI engineer Blake Lemoine and an AI system called Lambda, language model for dialogue applications. Last year, Lemoine leaked the transcript because he genuinely came to believe that Lambda was sentient, capable of feeling, and in urgent need of protection. Molto interessante, quindi si parte già con il botto. È difficile resistere a una chiamata di aiuto. Lo scambio che abbiamo appena letto sopra arriva da una conversazione fra l'ingegnere di intelligenza artificiale Blake Lemoine e il sistema di intelligenza artificiale Lambda, cioè modello di linguaggio per applicazioni dialogiche. Lambda, che è poi quello, diciamo così, che è diretto concorrente di come si chiama, Transformer di Google, che è ciò che sta alla base di OpenAI. Vi ricordo che ci sono svariati modelli di rielaborazione dialogica, e questi sono alcuni di quelli che adesso prendono piede più velocemente. Sì. Last year Lemoine leaked, quindi l'anno scorso Lemoine rivelato. Com'è che si dice, ragazzi?
Perché fuoriuscito. Perché qua dicono tipo fuoriuscita.
Com'è che si può dire?
No, neanche piratato.
Beh, di fatto è piratato, ok? Sì, però non è il termine giusto. Però vabbè, non importa. Quando è stato trafugato, bravo Giacomo, trafugato, bravissimo, trafugato. Un po' meno, trafugato forse un po' troppo forte.
Allora, il dizionario dice che è perdita fuoriuscita.
Perdita fuoriuscita.
O fuga di notizie.
Fuga di notizie. È fuggita la notizia. Quindi, quando Lemoine ha trafugato, e la trascrizione perché ha cominciato a credere in modo genuino che Lambda sia senziente, quindi capace di sentimenti e in grande bisogno di protezione. Ora già qui si apre una enorme discussione. Senziente significa capace di provare sensazioni. Senziente in realtà non è tanto soltanto capace di provare sensazioni, ma è capace di riconoscere che quelle sensazioni sono mie e hanno un impatto sugli altri. Però su questo ci troviamo ci trapelati. Bravo Luca, bravo.
Quindi, praticamente, se Francesco bravi. Costa, Valerio e Valerio Rosso si incontrano, è una discussione trapelati.
La puntata è finita, con questo non possiamo fare di meglio rispetto a questo. Okay. Grazie Fede, penso che sia la tua uscita migliore degli ultimi anni.
Sì, grazie. Vabbè,
grazie,
certo.
Grazie, grazie.
Corpo di Cristo!
Corpo di Cristo! Quindi insomma, senziente, andiamo avanti. Should he have been more skeptical? Avrebbe dovuto essere più scettico? Google thought so. They fired him for violation of data security policies, calling his claims wholly unfounded. Ecco qua, questo è interessante. Avrebbe dovuto essere più scettico? Secondo Google, sì. Lo hanno licenziato per violazione dei dati e delle politiche di sicurezza, dicendo che le sue dichiarazioni erano completamente senza fondamento. If nothing else, though, the case should make us take seriously the possibility that AI systems in the very near future will persuade large numbers of users of their sentience. Ecco, se non altro, questo episodio dovrebbe farci prendere sul serio l'idea che in futuro le intelligenze artificiali riescano a convincere un buon numero di persone del fatto di poter essere senzienti. Cioè, il signor Lemoine, al di là che abbia o meno ragione, si è convinto di avere a che fare con una AI senziente. Aveva ragione, torto, sicuramente forse l'ha fatta fuori dal vaso, però. What will happen next? Will we be able to use scientific evidence to allay those fears? If so, what sort of evidence could actually show that an AI is or not sentient? Quindi cosa succederà poi? Quali saranno i segni che ci permetteranno di dire che una intelligenza artificiale può o non può essere senziente? Queste sono domande molto molto importanti e cercheremo di rispondere. The question is vast and daunting and it's hard to know where to start, but it may be comforting to learn that a group of scientists has been wrestling with a very similar question for a long time. They are comparative psychologists, scientists of animal minds. La domanda è molto vasta e molto anche preoccupante, però c'è un gruppo di persone che ha cercato sempre una risposta di questo tipo e sono i cosiddetti psicologi comparatisti, o sì, della psicologia comparativa proprio, okay, che sono quelli che studiano le menti animali. E andiamo a vedere allora perché le menti animali, eh? Farò scrivere la tesi a ChatGPT. Sarà una bella merda. We have lots of evidence that many other animals are sentient beings. Abbiamo molte prove del fatto che molti altri animali sono entità senzienti. It's not that we have a single decisive test that conclusively settles the issue, but rather that animals display many different markers of sentience. Quindi non abbiamo un test per verificare e provare che esista qualcosa di senziente, ma ci sono degli animali che danno molti segnali del fatto di essere senzienti. Markers are behavioral and psychological properties that we can observe in scientific settings and often in our everyday life as well. Ci sono questi segnali che sono comportamentali e psicologici e proprietà comportamentali e psicologiche in cui possiamo osservare delle cose che nella nostra vita quotidiana ci suggeriscono presenza di intelligenza e entità senziente. Their presence in animal can justify our seeing them as having sentient minds. Vederle negli animali ci permette di pensare che essi siano senzienti. Just as we often diagnose a disease by looking for lots of symptoms, all of which raise the probability of having that disease, so we can look for sentience by investigating many different markers. Per quanto non ci sia il segnale della presenza della coscienza o dell'autocoscienza, quindi dell'essere senzienti, perché essere senzienti significa essere autocoscienti fondamentalmente, sì. Non solo coscienti, ma autocoscienti. Poi cercheremo magari di spiegare la differenza su questo. Così come noi quando cerchiamo una malattia non è che abbiamo il marker di quella malattia, ma spesso cerchiamo tanti sintomi che messi insieme ci dicono è molto probabile che ci sia questa malattia, per esempio il cancro non viene diagnosticato perché tu vedi il cancro in molti casi, perché tu vedi da una serie di test del sangue, test di vario genere, ci sono tanti segnali che ti dicono guarda che forse c'è il cancro, c'è una probabilità del 90% che ci sia quel cancro e poi viene individuato. Allo stesso modo noi possiamo cercare la coscienza non ha il test della coscienza, ma ha una serie di segnali che ci permettono di dire è probabile che qui ci sia una coscienza. This marker based approach has been most intensively developed in the case of pain. Questo approccio basato su indizi, su markers, quindi su segnali forti, si è sviluppato soprattutto nel caso del dolore. Pain, though only a small part of sentience, has a special ethical significance. Il dolore, anche se è una piccola parte dell'essere senzienti, ha uno speciale significato etico. Ecco, questo è molto interessante, cioè si cerca all'interno della coscienza e dell'autocoscienza di individuare quelli che sono i segnali che ci permettono di trovare il dolore. Adesso cercheremo di capire in che senso il dolore. Più che dolore io direi sofferenza in questo caso, perché la sofferenza ha un significato etico ben preciso. Noi infatti siamo propensi a empatizzare, ed empatizzare significa riconoscere nell'altro una autocoscienza. Io empatizzo con ciò che secondo me è simile a me e che quindi ha una coscienza di sé che gli permette di riconoscere la propria sofferenza, e la sofferenza è un marker importante. It matters a lot, ha molte importanze. For example, scientists need to show they have taken pain into account and minimized it as far as possible to get funding for animal research. Per esempio, quando si tratta di ricerca sugli animali, ricerca per esempio farmacologica, medicinale, cosmetica, quando trattano con gli animali devono dimostrare di aver ridotto al massimo la presenza di sofferenza per appunto quelle che vengono chiamate normalmente cavie.
Tu per caso hai visto la serie Electric Dreams o il film?
Sì, l'ho visto.
Che effettivamente ne parla tanto di...
Beh sì,
del concetto di coscienza.
È una serie tratta da racconti di Philip Dick.
Sì.
La serie non è niente di speciale, secondo me.
Hai visto
è
anche
un peccato.
Quella? Io non l'ho vista.
È una serie. Sono...
C'è anche il film?
No.
No?
Non credo proprio. Film? Beh, il film me lo son perso, ragazzi. Ah, quello dell'84.
Quello vecchio.
L'ho visto, ma l'ho visto, ma non me lo ricordo. Mi ricordo. La serie non è niente di straordinario. Ci sono alcune cose interessanti, ma non è che sia niente di particolare. È un peccato, un'occasione persa. Infatti, non hanno neanche fatto la seconda stagione. Ma questo è il Void Kampf di Ma gli androidi sognano pecore elettriche. Bravo Anonymous, bravissimo. Vedo che hai letto i miei libri, oppure hai letto Dick. In realtà, nei romanzi di Dick, Dick ha questo problema. In tutti i suoi libri ci mette qui il problema della coscienza. Cosa vuol dire avere prova del fatto che l'altro è cosciente? Questo lo si vede in Ubik, in tutti i romanzi, le tre stimate di Palmer Eldritch. C'è sempre il problema della coscienza, cioè come faccio a sapere che gli altri intorno a me hanno quella sensazione di essere qualcosa? Perché l'autocoscienza è: io vivo una mia interiorità. Il problema è che non posso mostrarla a nessuno. E quindi ecco che esiste il test di Voight-Kampff, ma esistono tanti test, tante cose che ci permettono di avere una serie di indizi più o meno forti o deboli per capire se l'entità davanti a me ha una coscienza, un'autocoscienza. Dick è stato un maestro in questo. So, continuiamo con l'articolo. The question of what types of behavior may indicate pain has been discussed a great deal. Per la domanda su quali tipi di comportamento possono indicare sofferenza è diventato di grande importanza. Ah, peraltro, questo, ragazzi, ha un'enorme importanza anche per il nostro mondo contemporaneo. Pensate un attimo a tutto il discorso del politicamente corretto. Il politicamente corretto si fonda sull'idea che io debba credere a priori a qualcuno che mi dice che una frase, una parola, ha causato sofferenza. Ma quando qualcuno parla di sofferenza, quando la sofferenza non è fisica, quando non è una gamba rotta, quando non è una ferita, quando non è un colpo di pistola o un pestaggio che lascia delle tracce visibili, quando qualcuno parla di sofferenza interiore, si apre un problema enorme. Il primo problema è: come faccio a crederti? Come posso credere che, non so, prendete i romanzi di Roald Dahl, come posso credere che di fronte alla parola grasso una persona che legge quel libro e che sia sovrappeso possa soffrire? Grazie Matteo, cacciatore di zombie da un mese, grazie mille, continuate ad abbonarvi. Come faccio io a crederti sul fatto che mi dici io sto soffrendo? Cosa vuol dire per te soffrire in questo senso? E il tuo soffrire è simile a quello che io intendo come soffrire? Perché la sofferenza è una cosa molto, 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 molto personale, molto soggettiva, molto interiore. In secondo luogo, perché io dovrei a priori credere a tutti quelli che mi dicono di essere feriti da qualcosa? Questo è un tema che ha a che fare anche con quell'interiorità. Cioè, ci viene chiesto, dal momento che io non posso mostrarti di soffrire, allora a quel punto cerco di produrre gli effetti sociali della presenza di quella sofferenza, cioè la cancel culture, la censura, il linguaggio inclusivo, ma ciò non risolve il fatto che io potrei e ho tutte le ragioni per non credere alla tua sofferenza. Così come potrei non credere al fatto che tu mi dici di essere autocosciente. E lì torniamo al problema di Dick. Come faccio a mostrarti la mia interiorità? Non posso semplicemente tagliarmi a pezzi e mostrarti le budella. Non è quella l'interiorità. L'interiorità è l'esistenza di una vita interiore, di una autocoscienza, e non te la posso mostrare. Quindi cerchiamo qualche segnale. Il problema è che i segnali non risolvono la questione. Io potrò avere tutti i segnali del mondo, ma non potrò mai avere la prova definitiva del fatto che tu possiedi un'autocoscienza. E se vogliamo, questo è il problema della nostra esistenza. Proprio non c'è problema più irrisolvibile di questo, ed è tutto ciò che poi porta a problematiche, alla deumanizzazione di alcuni, perché se tu non hai mai la prova dell'autocoscienza, quando qualcuno ti diventerà nemico, tu sarai molto molto propenso a deumanizzarlo, a dire che è uno zombie. Insomma, è una questione molto molto ampia, ragazzi, molto ampia. Ciao a tutti quelli che sono entrati, ciao Yuri.
Ciao.
Quindi
sì, c'è che lo squartatore aveva capito un po' male, effettivamente.
In che senso? Sì, no, esatto, non era il modo per cercare la coscienza delle sue vittime. So the question of what types of behavior may indicate pain. Okay. In recent years the debate has concentrated on invertebrate animals like octopuses, crabs and lobsters that have traditionally been left outside the scope of animal welfare laws. Negli anni recenti il dibattito si è concentrato sugli invertebrati come polpi, granchi e aragoste, che hanno tradizionalmente sono state tradizionalmente lasciate fuori dal cannocchiale delle leggi sul benessere animale. The brains of invertebrates are organized very differently from our own, so behavioral markers end up carrying a lot of weight. I cervelli degli invertebrati sono organizzati in modo molto diverso rispetto ai nostri, quindi i marker comportamentali sono molto molto importanti da riconoscere. Octopuses, crabs and lobsters are now recognized as sentients under UK law. Questo è importante. Polpi, granchi e aragoste sono riconosciuti come animali senzienti dalla legge britannica. E questo infatti è anche legato, ve lo ricordate, tutto il discorso delle aragoste che vengono cucinate mettendole subito da vive nell'acqua bollente. Avete preso tutte quelle polemiche che giustamente sono state sollevate, perché comunque, ecco, queste sono legate all'idea di sofferenza. Se l'aragosta soffre, se ha una sofferenza e un'autocoscienza, come posso io cucinarla in quel modo? E ovviamente questo poi va a collegarsi anche a tutti quei discorsi che sono animalisti e legati alla cultura vegana, del tipo io non mangio e non mi cibo di nulla che possa soffrire. È una questione molto, molto ampia. One of the least controversial pain markers is wound tending, when an animal nurses and protects an injury until it heals. Uno dei punti meno controversi, degli indizi del dolore e della sofferenza, è il prendersi cura delle ferite. Quando un animale si prende cura e protegge una ferita finché non si ripara, ok? Quando qualcuno si cura una ferita. Another is motivational trade-off behavior, where an animal will change its priorities, abandoning resources it previously found valuable in order to avoid a noxious stimulus, but only when the stimulus becomes severe enough. Quindi un altro è la motivazione dello scambio, motivational trade-off, questo comportamento che porta l'animale a cambiare le sue priorità in base a qualcosa in cui si sente ferito. Quindi, per esempio, abbandonare, tralasciare una risorsa che prima aveva un certo valore per evitare lo stimolo nocivo, quando quello stimolo diventa molto molto pesante. Beh, nell'ambito umano questo ha a che fare per esempio con le sostanze stupefacenti. Quando tu ti avvicini a, che ne so, l'eroina subito ti dà una grandissima gratificazione, ti fa stare bene, ti manda in visibilio, però poi a un certo punto la dipendenza e i danni della dipendenza prendono un peso troppo forte rispetto al beneficio che io ne traggo. Ecco allora che l'animale, in questo caso umano, cambia le sue priorità. Questo è un segno di autocoscienza, cioè l'autocoscienza è: io mi allontano da una risorsa che ho sempre dimostrato essere molto molto valida per me, per il mio equilibrio psicofisico e biologico, adesso me ne allontano perché il peso del dolore causato da quella sofferenza è troppo forte rispetto al beneficio che ne traggo, persino quando il beneficio è enorme. Possiamo fare un sacco di esempi, quasi tutti gli esempi nell'ambito umano qui hanno a che fare con le dipendenze, ma hanno a che fare anche con le relazioni. Pensate a tutto il discorso delle relazioni tossiche, ok? Decido di allontanarmi da una persona che magari amo, che mi fa stare bene, ma perché a un certo punto mi accorgo attraverso una serie di interscambi che la presenza di quella persona mi ferisce più di quanto mi porti beneficio, o magari mi fa sempre stare più bene rispetto a quello che mi fa come danno, ma i danni sono troppo forti e severi da poter sopportare quella cosa. Insomma, questo tipo di interscambio, questo tipo di trade-off è molto importante nel valutare se esiste un'entità senziente di fronte a me, perché essere senzienti significa saper pesare questi aspetti. A third is conditioned place preference, where an animal becomes strongly averse to a place where it experienced the effects of a noxious stimulus and strongly favors a place where it could experience the effect of a pain relieving drug. Quindi un terzo segnale di autocoscienza è il posto di preferenza condizionale, o la condizione, vabbè, adesso vediamo, quando un animale diventa molto molto avverso a un luogo dove fa esperienza di un effetto di uno stimolo nocivo e fortemente favorisce un posto in cui fa esperienza di un effetto che sollevi da quel dolore, quindi lo spostamento per allontanarsi da uno stimolo nocivo, anche questo è. These markers are based on what the experience of pain does for us. Questi segnali sono basati su quello che l'esperienza della sofferenza fa per noi. E questo è il motivo per cui nella valutazione dell'autocoscienza la sofferenza porta un peso così forte. Pain is that terrible feeling that leads us to nurse our wounds, change our priorities, become averse to things and value pain relief. La sofferenza è quella cosa così terribile che ci porta a prenderci cura delle nostre ferite, cambiare le priorità, diventare avversi a certe cose e dare valore a ciò che solleva quella sofferenza.
Sì.
When we see the same patterns of responses in an animal, it raises the probability that the animal is experiencing pain too. Quando noi vediamo gli stessi pattern negli animali, beh, ci viene il dubbio che probabilmente quell'animale sta facendo esperienza di sofferenza. This type of evidence has shifted opinions about invertebrate animals that have sometimes been dismissed as incapable of suffering. Alcune di queste evidenze hanno cambiato l'opinione sugli animali invertebrati e altre volte sono state derubricate come incapaci di sofferenza. Octopuses, crabs and lobsters are now recognized as sentient under UK law, a move that animal welfare organization hoped to see followed around the world. Quindi, come abbiamo detto, insomma, in UK, in Gran Bretagna, adesso gli invertebrati come polpi, granchi e aragoste sono riconosciuti come animali che possono soffrire. E questo è un punto sicuramente che le associazioni di benessere animale vogliono poi estendere a tutto il mondo. Could we use evidence of the same general type to look for sentience in AI? Possiamo cercare lo stesso tipo di segnali nella ricerca di ciò che è una intelligenza artificiale senziente? Suppose we were able to create a robot rat that behaves just like a real rat, passing all the same cognitive and behavioral tests. Would we be able to use the markers of rat sentience to conclude that the robot rat is sentient too? Mm-hmm. Supponiamo che siamo capaci di creare un topo robot che si comporta esattamente come un vero topo, che passando tutte gli esami cognitivi e i test comportamentali. Sarebbe capace quindi di manifestare gli stessi indizi che noi useremo per concludere che il topo prova sofferenza? C'è un bellissimo... Allora, sì. Io devo alzarmi e prendere un libro.
Dimmi qual è.
Lo sto cercando. Okay. Mi sa che... Sì, guarda. Allora, nello scompartimento sotto al mappamondo c'è Hofstetter Dennett, l'io della mente, che è azzurro, è il secondo. No, il secondo... Eccolo lì, ce l'hai proprio. È fantastico. Questo qua c'è un racconto molto bello. Che bello avere la libreria ben ordinata qua. C'è un racconto molto bello. Vediamo un attimo se lo trovo.
Che poi qua...
Vai, tu intanto leggimi qualcosa.
Che tipo di test stanno facendo? Ovvero loro hanno fatto la conclusione delle differenze di dolore date dai topi, però non so se hanno specificato bene che tipo di esperimenti hanno fatto per concludere questa teoria o per fare questa ipotesi. Perché quella lì, almeno credo che possa essere molto interessante da capire. Mm-hmm. Un giorno staccare la spina a un PC sarà omicidio volontario.
Esatto.
Beh, sì,
non è così difficile da immaginare, cioè, ragazzi. Sì. Eccolo qua. Allora, a un certo punto c'è questo racconto. Vi dico anche il racconto. Allora, questo è un libro bellissimo che è L'io della mente di Hofstetter e Daniel Dennett. Hofstetter è l'autore di Gödel, Escher e Bach, un'eterna ghirlanda brillante che ha parlato moltissimo. Abbiamo anche discusso recentemente, però prima o poi farò lo special cogito. E poi c'è Daniel Dennett che ha scritto libri sulla coscienza e via dicendo. E c'è questo racconto che si intitola L'anima dell'animale di Terrell Midener. E a un certo punto in questo racconto si parla appunto dell'esistenza di questo robottino che sembra soffrire come un essere umano, come un animale. Allora ci sono questi due personaggi che stanno discutendo del fatto che quella macchina abbia o meno una coscienza. E vi prendo da metà racconto. Adesso la macchina inizia a mangiare, inizia a fare le fusa come un gatto e quindi si creano questi pattern di riconoscimento. E a un certo punto Dirksen sollevò lo sguardo, Hunt rideva. La macchina si era allontanata da un paio di metri, si era fermata e la teneva d'occhio. No, si disse Dirksen, non stava tenendola d'occhio. Irritata con se stessa, impugnò l'arma e avanzò con cautela. La macchina indietreggiò mentre due luci rosse sul davanti aumentavano e diminuivano di intensità con approssimativamente la stessa frequenza delle onde alfa del cervello umano. Dirksen si slanciò in avanti, vibrò il martello e mancò il colpo. 10 minuti dopo, rossa e ansimante, tornò da Hunt. Il corpo le doleva in parecchi punti, perché aveva sbattuto più volte contro gli spigoli dei macchinari. La testa le faceva male, dove aveva preso una zuccata contro il piano di bancone. È come cercare di acchiappare un grosso topo. Quando è che si scaricano quelle stupide batterie? Hunt consultò l'orologio. Direi che ne ha ancora per mezz'ora, purché tu la faccia correre. Puntò il dito sotto il bancone, dove la bestia aveva trovato un'altra presa di corrente. Ma c'è maniera più facile per catturarla. Quale? Metti giù il martello e prendila. Prenderla? Così? Sì. Riconosce soltanto i pericoli che possono derivarle da cose simili a lei, in questo caso la testa d'acciaio del martello. È programmata in modo da fidarsi del protoplasma disarmato. Derksen posò il martello su un bancone e si diresse lentamente verso la macchina. Questa non si mosse. Le fusa erano cessate. Pallide luci arancioni brillavano dolcemente. La raccolse guardinga con entrambe le mani, le luci diventarono di un verde limpido e attraverso il gradevole calore dell'epidermide metallica essa sentì la vibrazione tranquilla del meccanismo interno. «E adesso che devo farne di questa roba?» chiese con un certo nervosismo. «Metti la pancia in su sopra il bancone. In quella posizione non potrà far nulla e tu potrai colpirlo come ti pare». «Non ho bisogno di antropomorfismi», borbottò Derksen e seguì il consiglio di Hunt. Era decisa ad arrivare fino in fondo. Come capovolse la macchina e la posò, le luci ridiventarono rosse. Le ruote girarono per un momento, poi si arrestarono. Derksen afferrò di nuovo il martello, lo sollevò in fretta e lo calò con forza. Ma la mira era sbagliata. Il martello colpì la macchina in difesa di lato, danneggiandone una ruota e facendola balzare di nuovo a pancia in giù. Dalla ruota colpita uscì un cigolio metallico e la bestia si mise a girare descrivendo un cerchio irregolare. Da sotto il ventre si udì uno schianto. Con un mesto ammiccare di luci, la macchina si arrestò. Derksen strinse forte le labbra e alzò il martello per il colpo di grazia, ma mentre cominciava a calarlo, dall'interno della bestia uscì un suono, un debole gemito lacrimoso che si alzava e si abbassava come il piagnucolio di un bambino. Derksen lasciò cadere il martello e arretrò, gli occhi fissi sulla pozza rosso sangue di lubrificante che si allargava sul tavolo sotto la creatura. Guardò Hunt con orrore. «È solo una macchina», disse Hunt, di nuovo serio, «come queste che l'hanno preceduta sulla storia evolutiva», indicò con un gesto la schiera di macchine del laboratorio, osservatori, muti e minacciosi. «Ma questa, a differenza delle altre, è in grado di accorgersi del proprio fato e di gridare per chiedere aiuto». «Spegnila», disse lei seccamente. Hunt andò al tavolo e tentò di far scattare il minuscolo interruttore. «Temo tu l'abbia inceppato». Raccolse il martello che era caduto sul pavimento. «Vuoi darle il colpo di grazia?» Lei arretrò scuotendo la testa. Hunt sollevò il martello. «Non potresti aggiustare...» Ci fu un breve scricchiolio metallico. Lei sussultò e girò il capo. Il lamento era cessato. Risalirono le scale in silenzio. Questo è un racconto che secondo me descrive molto bene quello di cui stiamo parlando. Perché l'esistenza... Cioè noi funzioniamo per... similitudine. L'empatia è riflettersi nei comportamenti che vedo nell'altro e l'altro mi dà dei segnali che mi permettono di dire più o meno inconsciamente ciò che ho di fronte si sente come me. E quando noi vediamo qualcosa che si può sentire come noi, proviamo quell'empatia che ci porta ad essere più prudenti nella considerazione di ciò che ci sta di fronte, fino anche ad avere un oggetto. È per questo che l'articolo ci chiede: ma possiamo costruire un topo che soffre, che scappa dalle trappole, che cerca di valutare i costi e i benefici, un topo robot. Ecco, studiare le entità animali ci permette di capire se questo sia possibile, perché gli animali ci danno quei segnali. Voglio dire, io adesso da un mese, un po' di più di un mese, ho Baruch. Baruch, che è un pastore australiano, che è un robot, è un cane. Ora, il cane noi sappiamo che è molto vicino all'essere umano perché evolutivamente siamo riusciti a creare questa sorta di empatia, per cui si dice anche il cane è il miglior amico dell'uomo e via dicendo. Ma perché? Perché lo è? Perché il cane riesce a, perdonatemi il termine, imitare meglio ciò che l'essere umano si aspetta come segnale di entità senziente.
È stato anche selezionato proprio da un punto di vista evolutivo.
Esattamente.
Abbiamo sempre scelto animali che fossero sempre più collegati a noi.
Esattamente. Un polpo è molto più difficile da riconoscerlo come senziente. E un insetto, pensate, riusciamo a provare empatia per un ragno? No, evidentemente, perché il ragno non ci dà segnali talmente distanti da quello che è per noi qualcosa di empatico, di somigliante a ciò che noi siamo, che inevitabilmente diventa complicato inserire quell'animale in uno spettro di coscienza, ecco.
Però effettivamente avremo anche quella possibilità di addomesticare i ragni se avessimo 20.000 anni per selezionarli evolutivamente in modo tale da avere un certo tipo di connessione con noi.
Però non so se
fra tipo aracnidi e mammiferi ci può essere questo tipo di legame.
Sai, alla fine dei conti io ho avuto vari animali nel tempo, ok? Sì. Ho avuto un pappagallino australiano, sì, sempre, quindi una calopsite, due ne ho avute. Ora, la calopsite è un animale con cui tu riesci ad avere un'interazione. È molto interessante perché tu riesci, tipo non so, riesci a risponderti,
sì, che un po' un
terno all'otto
da quel che ho sentito.
Riesci a risponderti ad alcuni stimoli, se sta sulla spalla rimane molto tranquilla sulla spalla. Infatti io ci passavo i pomeriggi a studiare con, si chiamava Platone peraltro, mi stava sulla
che
spalla. Ed era molto bello, però comunque è molto distante evolutivamente. Riusciresti mai a sviluppare un'empatia così come ce l'hai con un cane? No. un aracnide è talmente distante evolutivamente che io non so neanche cosa quanto tempo dovrebbe esserci di addestramento e selezione artificiale per riuscire ad arrivare a, e non credo sia possibile farlo.
Sì, sono d'accordo su questo. Purtroppo devo dire, sarebbe molto bello avere dei ragni addomesticati,
però dall'altra parte ti dico, noi sappiamo che i ragni e anche tanti altri insetti hanno dei sistemi nervosi, sono totalmente diversi dai nostri, ma noi sappiamo che hanno dei sistemi nervosi che per esempio gli permettono di riconoscere un pericolo, di fare tutte quelle cose che sono state lette. Tipo i ragni riescono a valutare costi e benefici, riescono a cambiare un luogo dove c'è un pericolo per andare in un luogo dove la sofferenza è sollevata, riescono ad avere tutti questi comportamenti. Quindi se quelli sono i segnali, dobbiamo considerare i ragni senzienti? Ovvero, quando ammazzo un ragno in casa mia, devo sentirmi in colpa? Devo essere prudente? Queste sono domande importanti e sono molto difficili da trovare. Sì. E quando si tratta di intelligenza artificiale, questo diventa ancora più forte. Perché, cazzo, ASE è un algoritmo. Ok. Ma, come avete sentito dal racconto di Medianer, questa è una questione piuttosto importante. Allora, andiamo avanti. Unfortunately, it can be that simple. Sfortunatamente non può essere così semplice, non è così semplice come raccontato qui nella narrazione, che è una narrazione, ed è giusto che sia più semplice di un dato scientifico. Perhaps it could work for one specific type of artificial agent, a neuron by neuron emulation of an animal brain. Per esempio, forse può funzionare con uno specifico tipo di agente artificiale, una emulazione neurone per neurone di un cervello animale. To emulate in computing is to reproduce all the functionality of one system within another system. Emulare nel linguaggio dei computer significa riprodurre tutte le funzionalità di un sistema all'interno di un altro sistema. For example, there is a software that emulates a Nintendo Game Boy. Stavo proprio pensando all'emulatore del Nintendo Game Boy che ho utilizzato per un sacco di tempo. Emulates a Nintendo Game Boy within a Windows PC. C'è un emulatore che emula un Game Boy, quello degli anni 90, all'interno di un PC. Io ce l'avevo e lo usavo. E quindi è l'emulazione di un intero sistema all'interno di un altro sistema alieno. In 2014, researchers tried to emulate the whole brain of a nematode worm and put the emulation in control of a Lego robot. Nel 2014 i ricercatori hanno cercato di emulare il completo cervello di un verme nematoide e metterlo in un emulatore che controllava un robot della Lego. This research program is a very early stage, but we could imagine an attempt one day to emulate larger brains. E il programma di ricerca in questo campo è molto molto ai primi stadi, ma possiamo immaginare un tentativo un giorno di emulare cervelli più grandi. Insect brains, fish brains and so on. Quindi cervelli di insetti, di pesci e via dicendo. If it worked and we found our emulations to be displaying the exact same pain markers that convinced us the original animal was feeling pain, that would be a good reason to take seriously the possibility of pain in the robot. Se noi, emulando questi cervelli, riuscissimo alla fine ad emulare in modo esatto i comportamenti, ma soprattutto i marker di sofferenza, come descritto anche nel racconto, che ci hanno convinti originariamente della sofferenza e quindi dell'autocoscienza dell'animale, allora questo diventerebbe una buona ragione per prendere seriamente la possibilità di avere sofferenza dentro un robot. Questo è molto, molto interessante.
Sì.
The change of substrate from carbon to silicon would not be an adequate reason to deny the need of for precautions. Il cambio di sostrato dal carbonio al silicio non sarebbe una ragione adeguata per negare questo tipo di prudenza. Veramente interessante, sì. questo è un tema veramente vastissimo. Mi piacerebbe un giorno avere un ospite per ragionarci insieme. Ma rispetto all'ombrico, non era meglio emulare il cervello di Brunetta? È molto più semplice strutturalmente. Siete delle brutte persone, ragazzi. Siete molto brutte persone.
Giorgio dice: ma anche gli NPC che uccidiamo senza rimorso nei videogiochi sono guidati da un'intelligenza artificiale e spesso scappano o provano a difendersi.
Non sono intelligenza artificiale. No. Cioè, nel senso. È quello, a parte che gli NPC dei videogiochi non sono intelligenza artificiale, sono dei programmi. Sì. Ricordiamoci che intelligenza artificiale è una cosa diversa da programma informatico. Gli NPC di un videogioco sono programmi informatici e possono avere soltanto pochissimi output rispetto agli input che gli diamo. Qui invece si tratta di autovalutazione, cioè l'intelligenza artificiale è sviluppare in un programma, anche in un robot, in un'entità artificiale, comportamenti che valicano i limiti della programmazione. Questa è l'intelligenza artificiale. Nel videogioco questa cosa non esiste ancora, ma non è neanche il campo in cui questo si svilupperà. Perché il videogioco, soprattutto per la sua commerciabilità, deve sottostare ai limiti che i programmatori pensano per il videogioco. Ed è per questo, insomma, che nel videogioco non possiamo trovare attualmente l'intelligenza artificiale. Nei prossimi capitoli degli Scrolls stavano pensando di mettere dei chatbot sul loro NPC. Pensa che disastro sarebbe. Perché, ragazzi, guardate che io voglio dirvelo, ricordiamoci che attualmente i chatbot sono disastrosi, cioè stanno venendo fuori un sacco di cose che ci mostrano come questi siano in realtà degli strumenti ancora molto acerbi. E infatti mi sembra che i super entusiasti di ChatGPT del mese scorso siano un po' già tutti spariti. Non so,
non li sento più parlare.
Non li sento più parlare, forse perché ChatGPT si sta dimostrando un po' una merda.
Ma anche con una certa velocità, Cioè, c'è stato un cambio di opinione, comunque c'è stato un cambio di narrazione su ChatGPT che è veramente stato incredibile.
Cambierà tutto entro quest'anno!
La storia. Ma veramente, nel giro di un paio di mesi, è assurdo come si è cambiato il parere popolare. Come
ma perché? Perché era pura moda, Fede. Sì, pura moda. E io lo sapevo, e chi non lo sapeva è chi, di fronte a quella storia, che poi era anche scherzosa, è venuto a insultarmi dicendo: oh, questa storia invecchierà malissimo. No, è invecchiata benissimo e la tua idea è invecchiata molto male in un mese, quindi insomma. Però vabbè, andiamo avanti. But the vast majority of AI research is not like this. Most AI works very differently from a biological brain. Quindi la gran maggioranza della ricerca sull'intelligenza artificiale non va in quella direzione, perché la maggior parte delle intelligenze artificiali funzionano in modo molto diverso rispetto a un cervello biologico. It isn't the same functional organization in a new substrate. It's a totally different functional organization. Non è la stessa organizzazione di funzioni all'interno di un diverso hardware, ma è una organizzazione funzionale completamente diversa. Ma questo è anche naturale, ragazzi, cioè adesso parliamo, se è vero che l'autocoscienza è data in buona parte dal riconoscimento di una sofferenza, come l'articolo ci sta dicendo, io sono abbastanza d'accordo con questo, significa che tu nella valutazione della coscienza hai a che fare con alcuni fenomeni che semplicemente non sono attualmente riproducibili nell'hardware dell'intelligenza artificiale. Uno su tutti: la mortalità. Quante volte ne ho parlato? Perché la nostra organizzazione cerebrale è diversa da qualsiasi algoritmo attuale? Perché noi sappiamo, soffrendone, che moriremo. Ovvero, sappiamo che qualsiasi problema andremo ad affrontare, non abbiamo tutto il tempo a disposizione per affrontarlo. Perché a un certo punto, di qui a 10 anni o di qui al prossimo minuto, potrei morire. E quindi il nostro cervello funziona per valutazioni probabilistiche, ed è il motivo per cui noi impariamo dagli errori, perché quando sbagliamo qualcosa semplicemente facciamo come uno che deve scavare in un territorio molto vasto alla ricerca di petrolio, scava qua, quando non trovo il petrolio a una ragionevole distanza, non è che mi metto a scavare nel metro di fianco, vado dall'altra parte, e funziona in questo modo. Questo è il funzionamento probabilistico del nostro cervello. Attualmente nessun sistema di intelligenza artificiale può porsi il problema della morte e neanche dello spegnimento. È il motivo per cui nel film Blade Runner, che vi ricordo è un po' diverso dal libro, c'è quella scena che è veramente, veramente interessante da un punto di vista cognitivo, in cui alla fine del film Roy Batty fa quel monologo, tutto improvvisato peraltro, dal grandissimo... com'è che si chiama l'attore? Oddio santo, che amnesia. Dimmi come si chiama l'attore, ti prego, Fede.
Roger Howard,
che dice: questi momenti andranno persi come lacrime nella pioggia, è tempo di morire. Cos'è che rende senziente il robot, l'android di Blade Runner? Il fatto di avere una data di scadenza. Ora, a differenza dell'essere umano, però, lui sa anche quando è la data di scadenza, e questo gli permette di avere una cognizione diversa della realtà. Noi invece siamo basati proprio sulla consapevolezza del limite della nostra ricerca di senso e di significato. Questa cosa attualmente è, credo, a livello cognitivo, una delle nostre strutture principali. E andiamo avanti. No. E questo non è replicabile attualmente nell'intelligenza artificiale. Ed è il motivo per cui io tante volte dico: Io credo che l'intelligenza artificiale possa diventare senziente, ma sarà con ogni probabilità un essere senziente completamente diverso rispetto all'essere umano. Language models such as Lambda and ChatGPT are typical examples in that they work not by emulating a biological brain, but rather by drawing upon an absolutely vast corpus of human-generated training data, researching from patterns in that corpus. This approach to AI creates a deep, pervasive problem that we call the gaming problem. Quindi i linguaggi, i modelli linguistici come Lambda e ChatGPT sono esempi tipici di questo funzionamento che non va per emulazione di un cervello biologico, ma cerca di disegnare delle mappe, dei sistemi di collegamento in un vastissimo corpus di dati generati da esseri umani su cui questi modelli vengono allenati, cercando pattern all'interno di quel corpus. Ecco come funziona ChatGPT, ok? Ed è il motivo per cui non può essere creativo. Non può produrre arte, porca puttana. Cioè, qui, in questo paragrafo, Aeon ci spiega perfettamente perché non si può fare arte con l'attuale sistema. O meglio, perdonatemi, non si può fare arte nel modo in cui intendiamo l'arte umana. Probabilmente, ed è possibile, non probabile, ma è possibile che da questi sistemi venga fuori una creatività diversa, che magari è interessante, magari anche più interessante della nostra, ma sono sistemi mentali totalmente diversi. E chiunque mi dica che attraverso l'ENSA, attraverso la Stable Diffusion, si possa fare arte assimilabile a quella di Francis Bacon o Van Gogh, molto semplicemente queste sono persone che non hanno idea di come funziona la creatività umana, non ce l'hanno minimamente. Non sanno cosa vuol dire fare arte a livello umano, perché altrimenti non direbbero quella roba. Magari è un'arte diversa. Magari è un'arte complementare, ma non è la stessa arte. Tutto lì. E questo approccio crea un profondo problema che viene chiamato appunto il gaming problem, cioè il fatto che questi sono non creazioni, non creano nulla, ma giocano. Gaming is a word for the phenomenon of non-sentient systems using human-generated training data to mimic human behaviors likely to persuade human users of their sentience. Quindi il gaming, questo gaming problem, è una parola che descrive il fenomeno di sistemi non senzienti che usano dati generati da esseri umani su cui allenarsi per mimare comportamenti simili a quelli umani per persuadere esseri umani del loro essere senzienti. Olla! Oh. Eccolo. There doesn't have to be any intention to deceive for gaming to occur. Non c'è nessuna bisogno di ingannare affinché il fenomeno del gaming si manifesti. But when it does occur, it means the behavior can no longer be interpreted as evidence of sentience. Ma quando succede, quando l'inganno del gaming succede, significa che quel comportamento non può più essere interpretato come evidenza di un'entità senziente. Questo è il punto. Quindi, chiunque venga a dirvi che ChatGPT è senziente, sta dicendo una stronzata. Perché senziente significa una cosa ben precisa, che non è quello che fanno questi mimatori di senzietà, perché mimano l'essere senziente, ed è una cosa diversa. Sono così contento di aver letto questo articolo, ragazzi.
Molto bello.
To illustrate, let's return to Lambda's plea not to be switched off. Per capirlo, torniamo alla richiesta di Lambda di non essere spenta. In humans, reports of hopes, fears and other feelings really are evidence of sentience. Negli esseri umani, le richieste di speranza, di paure e di altri sentimenti sono veramente evidenza di essere senzienti. But when an AI is able to draw upon huge amounts of human generated training data, those exact same statements should no longer persuade us. Ma quando è l'intelligenza artificiale che è capace di disegnare, di tracciare su un'enorme quantità di dati generati da esseri umani, allenandosi per mimare quel tipo di consapevolezza, queste frasi non dovrebbero più persuaderci. Cioè, quando sai che a parlare è un sistema mimico e non emulativo, con le differenze che abbiamo detto prima, allora non dovrebbe più essere, dovresti più essere persuaso. Their evidential value as evidence of felt experiences is undermined. Il loro valore di evidenze, quando come evidenza di esperienza, viene minato alla base. Questo è fondamentale. Dede mi chiede: un articolo che conferma le tue idee, ma hai provato a cercare articoli che vanno contro? Certo, ne ho letti tantissimi. Ne abbiamo fatto anche qua su feed, ne abbiamo letti, ma non c'è nessuna evidenza che mi permetta di dire: ChatGPT, per come è strutturata, riesce ad avere un'autocoscienza. L'autocoscienza è la cosa che viene descritta qui. Questa definizione di autocoscienza è quella che viene portata avanti anche da neurobiologi come Daniel Dennett. Cioè, no, qua non si parla di pregiudizi, qua sono scienziati che parlano, ok? Daniel Dennett ne parla, e in questo libro ti spiega perché quel topo che viene martellato non è senziente, così come lo intendiamo noi di essere senzienti. Quindi non è che ho scelto l'articolo perché conferma le mie idee, al di là del fatto che io l'articolo non l'ho letto prima. Cioè, questo articolo io lo sto leggendo in prima istanza qui con voi, ok? Non è che, ma ho letto tanti altri articoli, mi sono informato molto su ChatGPT anche prima di fare il video che ho fatto qualche settimana fa. Quelli che adesso dicono, cioè il problema è che quelli che ti dicono che ChatGPT è senziente, semplicemente ogni volta modificano in base lì sia qualcosa di soggettivo a un desiderata la definizione di autocoscienza. Ma se tu vai a guardare a livello biologico l'autocoscienza, gli scienziati, neurobiologi ti dicono che autocoscienza è questa roba qua. Per cominciare a leggere Dennett, cosa consigli? Sweet Dreams, bellissimo libro. L'idea pericolosa di Darwin e Strumenti per pensare. Sono tre libri straordinari. E poi, se questi ti piacciono, ce ne sono tanti altri, fra cui anche Coscienza, che cosa è. È molto bello. Ciao Yuri, buon pranzo.
Ciao.
After all, Lambda's training data contain a wealth of information about what sorts of descriptions of feeling are accepted as believable by other humans. Dopotutto, Lambda, i dati in cui Lambda viene allenata, hanno una ricchezza di informazioni riguardanti qualsiasi tipo di descrizione di sentimenti accettati come credibili dagli altri esseri umani. E certo, certo che poi Lambda riesce a creare una mimic perfetta dei comportamenti umani, perché ha accesso a una quantità così straordinaria di dati che descrivono cosa vuol dire mostrare sofferenza, che è inevitabile che riesca a mostrare sofferenza. Ma il fatto di mostrare sofferenza non significa che provi sofferenza, e l'autocoscienza è provare sofferenza e avere dei comportamenti che sono tangibili, come quelli dei polpi, come quelli dei granchi, come quelli degli esseri umani. E attualmente questi sistemi di training di dati non hanno quel tipo di manifestazione. Simple as that. Implicitly, our normal criteria for accepting a description as believable in everyday conversation are embedded in criteria, scusatemi, in the data. Attualmente, implicitamente, i nostri normali criteri di accettazione di una descrizione come credibile nelle conversazioni di tutti i giorni sono ovviamente inseriti nei dati. This is a situation in which we should expect a form of gaming. Questa è una situazione in cui dobbiamo aspettarci una forma di giocabilità di queste informazioni. Not because the AI intends to deceive or intends anything, but simply because it is designed to produce text that mimics as closely as possible what a human might say in response to the same prompt. Non perché la intelligenza artificiale abbia l'intenzione di ingannarci, perché l'intelligenza artificiale di ChatGPT non ha intenzioni. Non ce le ha, non ha un'intenzione, non ha un inconscio, non ha un'interiorità, quindi non ha ciò che ci permette di affermare l'esistenza di un'entità senziente, ma semplicemente perché è programmata per produrre testo che mima il più possibile, credibilmente, quello che gli esseri umani possono aspettarsi che dica in relazione a un dato comando. Questo è, ed è effettivamente una ricostruzione molto credibile. Ora, non riusciamo a leggere il resto dell'articolo, okay, però come sempre lo trovate in descrizione, leggetevelo, tanto è open, non ci sono paywall, e secondo me è un articolo pieno di spunti, mi è piaciuto proprio tanto questo, quindi
bravi,
bella, bella lì per Aeon, sempre Molto interessante. Allora, abbiamo qualche minuto per leggere qualche domanda.
Vabbè, Massimo quindi dice che ci sono molte persone che dovrebbero avere dei problemi se pensano che ChatGPT abbia della è cosciente, però va bene.
Sì, ne ho lette di tutti i colori in questi giorni, sì, Massimo. Ho letto anche programmatori che dicono questa roba qua, che di nuovo, palesemente, perché vedete, per studiare, per dire che qualcosa è cosciente, devi almeno aver letto un po' di neurobiologia. Cioè, nel senso, la coscienza non è la roba che piace a noi. Autocoscienza è una cosa piuttosto precisa come fenomeno della vita. A me sembra che tutti quelli che parlano di ChatGPT e via dicendo, IA senziente, non abbiano mai letto un testo di neurobiologia, niente di Dennett, niente di Patricia Churchland, niente di grandi scienziati che ti parlano in modo molto, molto approfondito di che cos'è la coscienza, di come si lega la coscienza a... al corpo, al linguaggio, ai fenomeni sociali, quella roba lì è un po' complicata, cioè ci metti del tempo per studiare. Solo che in questo incredibile hype marketing in cui ChatGPT deve essere per forza la soluzione ai nostri problemi e quindi deve essere anche il genio della lampada, ci dimentichiamo questa serie di fatti fondamentali.
E poi diceva che è possibile che l'essere umano attribuisca una coscienza a qualcosa che la imita, così come si ricerca un viso in cose che non lo hanno?
Sì, sì, è quello che sta succedendo.
Sì, sì.
È esattamente quello che sta succedendo. Noi abbiamo di fronte un'immagine che riempiamo con i nostri desideri, con le nostre aspettative. Questo è il punto essenziale da comprendere in questo caso. E ChatGPT non è senziente, neanche lontanamente. Imita in modo, peraltro, in alcuni casi molto molto pacchiano, quello che ci aspettiamo che sia senziente.
I love you.
L'unica IA a cui mi rimetto è Akinator. Grande Akinator,
Akinator, mamma
grande.
Mia, che ridere. Sono il massimo appassionato di letteratura sci-fi, sì.
Allora, io direi che sì, ci siamo, signore e signori. Sì. Quindi è stato, devo dire che è stata una puntata veramente piena. Quindi vi ringrazio per aver seguito, per esservi abbonati. Io vi ricordo che ci rivediamo stasera alle 21 per la monografica su Giordano Bruno. Un'intelligenza naturale che è stata mandata a fuoco. Parleremo del suo pensiero e delle sue opere. E insomma, siateci, perché sarà sicuramente una puntata molto interessante.
Stasera
lui è un personaggio.
Brucia!
Stasera facciamo una live facendo un po' di flame in live. No, niente flame. Ci vediamo quindi alle 21. Grazie per aver seguito. Vedete a Padova domani alle 18 alla Feltrinelli. E ci vediamo più tardi.
Olè.
Ciao, buon Bye-bye. Pranzo. Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.